Nell'episodio precedente abbiamo visto come tra i limiti dei sistemi intelligenti di tutoring evidenziati vi è da un lato il fatto che non tutti gli studenti sono o si sentono supportati adeguatamente da quanto il sistema fornisce loro per guidarli all'apprendimento, ma dall'altro anche che i sistemi intelligenti di tutoring in generale non sono ritenuti dagli esperti uno strumento ottimale per l'apprendimento di concetti più profondi o l'acquisizione di competenze critiche più avanzate. Sul versante del supporto il problema è duplice, nel senso sia di un vero e proprio sostegno all'apprendimento di concetti, nozioni e conoscenze più o meno elaborati, sia del supporto di tipo psicologico ed emotivo, come quello che tipicamente e con empatia può essere fornito da un docente in carne ed ossa e, si spera, qualche cosina di più. Sul versante invece della profondità dell'apprendimento, se da un lato un utilizzo di tassonomie più elevate nella definizione degli obiettivi di apprendimento può aiutare, diciamo, a uscire da puri meccanismi di memorizzazione o di acquisizione di nozioni elementari, anche usando un sistema intelligente di tutoring, l'interazione invece con risorse didattiche e strumenti di verifica abbastanza fissi, predeterminati, come quelli utilizzati in quel tipo di sistemi, non consente, ad esempio, di comprendere in profondità perché, ad esempio, una certa risposta può essere sbagliata, né di spiegare o di aiutare a spiegarsi approfonditamente perché invece un'altra risposta che si è costruita è giusta e in quale misura lo è. Un modo possibile per affrontare e risolvere almeno in parte questi problemi si ispira a una modalità di apprendimento che è nota fin dall'antichità, il cosiddetto metodo socratico, che come sapete Platone descrive in maniera incisiva e affascinante in molti suoi scritti. Il dialogo con un abile maestro può consentire infatti a chi desidera apprendere di farlo, ma a partire dalla generazione di idee proprie che vengono quindi affinate grazie all'interazione con il tutore, che ha questa funzione maieutica di far emergere a partire da quello che colui che apprende in realtà costruisce e in un certo senso, secondo Platone, già sa. Quindi quello che avviene è un vero e proprio apprendimento per scoperta, basato sulla costruzione di schemi personali a cui corrispondono, sul piano neurofisiologico, precisi meccanismi interni al nostro cervello. Pur non essendo l'unico metodo di apprendimento applicabile in ogni circostanza, sicuramente il metodo socratico è una modalità utile per integrare altri sistemi di apprendimento. In questo nuovo episodio esploreremo perciò una tipologia di strumenti informatici che si basano sul dialogo tra utente e macchina. Benvenuti dunque al nuovo episodio del podcast Umanesimo, Apprendimento, Intelligenza Artificiale. Prima di passare alle soluzioni che oggi esistono di sistemi dialogici, vorrei capire assieme a voi da dove vengono questi sistemi socratici costruiti in maniera informatica. E di fatto si parte dalla nascita dei cosiddetti chatbot, che in un modo o nell'altro affonda le proprie radici nei lavori di uno dei grandi padri dell'intelligenza artificiale, Alan Turing. Se vi ricordate, Alan Turing è questo famoso matematico e crittografo di Cambridge che creò il cosiddetto imitation game, il gioco dell'imitazione. Nel gioco dell'imitazione un interrogante deve determinare mediante un dialogo scritto con un suo interlocutore che non vede, che è posto in un'altra stanza, se tale interlocutore è un essere umano oppure una macchina. Così facendo, tra le molte possibili caratteristiche che ci rendono umani, la capacità di dialogare e conversare attraverso un linguaggio verbale mediato da segni viene scelta alla radice degli studi dell'intelligenza artificiale come un criterio fondamentale per stabilire che cosa è umano o no. Una prima vera svolta verso la costruzione di sistemi dialogici informatici avviene quando negli anni 60 un informatico tedesco di famiglia ebraica, che era dovuto fuggire dall'epoca nazista dalla Germania negli Stati Uniti, crea ELISA, il primo software che simula una conversazione con uno psicoterapeuta. Elisa è così considerato il primo cosiddetto chatter robot, robot chiacchierante, espressione inglese abbreviata normalmente o in chatterbot o in chatbot, oggi è la più diffusa quest'ultima. Cioè si tratta di un programma informatico autonomo in grado di interagire con gli utenti mediante un dialogo in linguaggio umano. Per essere onesti, l'intenzione di Weizenbaum non era quella di sconfiggere, di superare il cosiddetto test di Turing, il gioco dell'imitazione. Anzi, il suo strumento non faceva altro che riprendere le parole che uno gli diceva, rigirarle in maniera più o meno sensata, ma senza aggiungere assolutamente nulla. Era, fra virgolette, un po' una presa in giro. Non di meno, la cosa stimolò enormemente quanti la videro realizzata e partì la ricerca verso la costruzione di strumenti dialoganti, di macchine dialoganti, in grado di superare il test di Turing. Nel 1972 è la volta dello psichiatra americano Kenneth Colby a ideare un programma che chiama Perry, che non fa altro che imitare un paziente affetto da schizofrenia, tentando di simularne la malattia. Perry si esprime in un linguaggio che sembra molto naturale, simile al modo di pensare di un essere umano. E funziona attraverso un complicato sistema di presupposti, attribuzioni e risposte emotive che la macchina dà, che sono innescate dagli input verbali che gli dà l'umano che interagisce con la macchina. Questi input vengono soppesati e in base a quello vengono create una serie di meccanismi. In realtà, però, bisogna attendere fino al 1995, con la creazione di Alice, si scrive, di Richard Wallace, perché un chatbot che elabora il linguaggio umano sia veramente un qualcosa di un pochino più convincente. Perché? Perché Alice è in grado di utilizzare la corrispondenza tra modelli disponibili online e tipo di parole che gli input verbali degli utenti gli danno per creare delle risposte che sono relativamente originali, personali, personalizzate. Il programma cosa fa? Si chiama Alice, simula la confabulazione con una persona reale su internet. Alice è una giovane donna che racconta agli utenti la propria età, i propri hobby e altri fatti affascinanti, oltre ovviamente a rispondere alle loro domande. La cosa più interessante di Alice è che è una delle prime grandi realizzazioni che vengono create con un software open source, si dice. Questo vuol dire che non è protetto da copyright ed è liberamente modificabile dagli utenti, quindi può essere utilizzato per creare altre cose. E infatti verranno creati molti chatbot a partire da Alice. Nel frattempo, però, la cosa interessante è che grazie ad algoritmi sempre più avanzati e all'utilizzo dell'apprendimento automatico nell'intelligenza artificiale che ha un suo forte boom negli ultimi 20 anni, i chatbot hanno invaso pian piano la nostra vita di ogni giorno. Pensate alle loro versioni associate a sistemi di riconoscimento dei comandi vocali. Ve ne cito alcuni: Siri della Apple, Assistant di Google, Cortana di Microsoft, Alexa di Amazon, Messenger di Facebook e infine, dulcis in fundo, lo conosciamo tutti, ChatGPT di OpenAI. In generale, i chatbot sono progettati per rispondere automaticamente a messaggi. In due modi possibili, o utilizzando regole e parole chiave per selezionare risposte in qualche misura preprogrammate da uno script più o meno complesso preprogrammato, oppure utilizzando algoritmi di apprendimento automatico per generare risposte più personali e personalizzate. Ormai sono usati dappertutto e per ogni cosa. Sono gli assistenti personali del XXI secolo, i segretari e le segretarie a basso costo che noi tutti possiamo utilizzare e sono decisamente versatili e anche competenti. Ma quali applicazioni dei chatbot sono possibili o addirittura auspicabili al mondo della formazione? I chatbot sono utilizzati sempre di più in contesti educativi per molte finalità. Un esempio è la gestione delle molte domande che gli studenti rivolgono inizialmente alle istituzioni in cui si sono iscritti. In tal caso possono trovarsi a conversare con un robot il cui compito è indirizzarle le informazioni che desiderano. in configurazioni più avanzate queste informazioni possono coprire un'ampia gamma di argomenti. Tra gli esempi interessanti di chatbot educativi ne vorrei citare almeno tre: Ada, Jill Watson e Freudbot. Ada è stata sviluppata da un'istituzione educativa terziaria del Regno Unito utilizzando la piattaforma di conversazione Watson dell'IBM. È disponibile su diversi tipi di dispositivi e prende il nome dalla pioniera delle macchine analitiche, la nobile britannica Ada Lovelace. Il chatbot che porta il suo nome può rispondere a tutta una serie di domande degli studenti, fornendo risposte personalizzate e contestualizzate che attingono a dati come i corsi degli studenti, i loro progressi, i loro obiettivi, i loro traguardi individuali. È inoltre in grado di rispondere a domande su biblioteche, servizi agli studenti, questioni finanziarie, alloggio, trasporti, carriera, esami e, lucis in fundo, a ogni interazione impara ulteriormente, è dotata di meccanismi di apprendimento automatico. Jill Watson invece è stata creata da Ashok Goel, che è il direttore di un corso di informatica del Georgia Institute of Technology. Il problema di Goel era l'enorme numero di domande, fino a 10.000 al semestre, che gli rivolgevano gli studenti del suo corso, e i quali gli chiedevano in larga misura lumi sui contenuti del corso e sui loro studi. Secondo i suoi calcoli, per rispondere a tutti sarebbe stato necessario un anno di un esperto della materia assunto a tempo pieno. Di conseguenza Goel ha creato un chatbot a cui ha dato il nome della moglie, o almeno pensava, perché in realtà ha sbagliato, non si chiamava così, dello storico amministratore delegato dell'IBM della prima metà del Novecento, Tom Watson. Dopo aver raccolto 4 interi semestri di domande e risposte e averli messi nel sistema, Jill Watson ha iniziato quello che in gergo viene definito il proprio allenamento ed è stata lanciata nella primavera del 2016, producendo prima risultati non proprio eccezionali, poi con una serie di meccanismi di correzione è arrivata a un'affidabilità superiore al 97%, quindi dati piuttosto incoraggianti. Qualcuno ha fatto notare il suo limite di natura etica. Jill Watson non solo non dichiara di essere un chatbot quando uno interagisce online, ma addirittura ha dei meccanismi che le permettono di fingere di essere umana, tipo fingere di esitare, ritardare leggermente le risposte e via dicendo. Il terzo chatbot educativo che vorrei raccontare si chiama Freudbot, fu creato all'inizio del nuovo millennio e a differenza di Ada non era pensato per fornire agli studenti informazioni sull'istituzione o i loro studi, ma semplicemente li coinvolgeva in conversazioni su un argomento educativo. Quale? Il nome già ce lo dice. Il suo nome è dato dal fatto che impersonava Sigmund Freud, chiacchierando in prima persona con gli studenti del primo anno di psicologia sulle proprie teorie e la propria vita. Sviluppato quando gli algoritmi di apprendimento automatico non erano ancora molto sviluppati, Freudbot utilizzava regole e parole chiave per selezionare risposte preprogrammate, attingendo a una banca dati universitaria molto ampia, comprendente spiegazioni di termini, concetti freudiani, oltre a una biografia disponibile su internet. Quando, e questo è interessante, la domanda o la risposta di uno studente esulava dalla sua base di regole, Freudbot utilizzava per impostazione predefinita una protezione, cioè o chiedeva chiarimenti in modo da prendere del tempo o da poter desumere nuovi elementi a cui attaccarsi, oppure cercava di sviare la discussione verso argomenti che gli erano maggiormente familiari. Nelle loro versioni più avanzate ed elaborate, i chatbot hanno consentito sicuramente di rispondere su larga scala a problemi a cui normalmente andrebbero dedicate risorse umane ingenti e costose. Ma quali sono i loro limiti reali? Quale validazione scientifica hanno ricevuto fino ad oggi? Per poter rispondere a questi interrogativi che sono importanti, penso che sia utile aggiungere un ulteriore tassello. Facciamo un passo indietro. Vi ho raccontato in passato di come una delle intuizioni pionieristiche nel campo dello sviluppo dei sistemi di tutoring intelligenti sia stata quella di Jaime Carbonell, che pensò un sistema di tutoring basato sulla possibilità di coinvolgere gli studenti in conversazioni su un argomento. I sistemi che abbiamo visto nella puntata precedente, che abbiamo definito Intelligent Tutoring System, sistemi intelligenti di tutoring, infatti propongono a quanti devono apprendere una materia o argomento una sequenza di risorse o attività didattiche che, pur personalizzata un po' in base al comportamento dei singoli, si compone di elementi predeterminati, quindi in una certa misura statici. I sistemi che si pongono nel solco di quello di Carbonell, che si chiamava Scholar, sono detti invece sistemi di tutoring basati sul dialogo, dialogue-based tutoring systems. Scholar di Carbonell si basava su quella che veniva definita una rete semantica statica di fatti, concetti e procedure, quindi disponeva di una serie di dati contenuti nel sistema, per creare dialoghi non predeterminati tra un essere umano e un computer. La novità era questa: riferirsi a dei dati, quindi a delle risposte, a delle nozioni che erano state fornite al sistema, ma poi la capacità di crearle, erogarle tramite un dialogo personalizzato. Negli anni '80 è la volta dell'Illinois Institute of Technology di sviluppare, in collaborazione con un college di scienze mediche, un sistema di dialogo, un sistema di tutoring basato sul dialogo, a cui viene dato il nome di CirqueSim Tutor, che aiuta gli studenti di medicina del primo anno a comprendere come funzionano i sistemi di controllo della pressione sanguigna. Dopo CirqueSim sarà la volta di AutoTutor, che forse è il più noto di questi sistemi di tutoring basati sul dialogo. Originariamente è stato sviluppato presso l'Università di Memphis, in Tennessee, e non fa che emulare dialoghi di tutoring fra figure umane e studenti, in cui questi ultimi vengono guidati passo dopo passo ad affrontare e risolvere compiti online. Nato per aiutare l'apprendimento dell'informatica, è stato applicato anche ad argomenti di fisica, di biologia o anche all'accompagnamento dello sviluppo di facoltà critiche più generali. Il suo obiettivo generale è favorire una piena comprensione e incoraggiare gli studenti a fornire risposte dettagliate. Quindi qui siamo lontani da quella conoscenza, se volete, un po' superficiale, ma soprattutto caratterizzata da risposte brevi, che spesso viene associata ai tradizionali sistemi intelligenti di tutoring. Per raggiungere questi obiettivi, AutoTutor utilizza quello che definisce analisi semantica latente. Si tratta di una tecnica statistica con cui il discorso scritto, l'input che lo studente dà, viene confrontato con tutta una matrice di concetti derivati da un'ampia collezione di manuali pertinenti. Lo studente dà l'input e, che cosa fa la macchina? Incomincia a mettere a confronto questo input con tutto ciò che nei manuali che sono stati inseriti nel sistema, in qualche misura, è stato appreso. Questa combinazione fa sì che venga valutato quanto ciò che lo studente dice è in linea, a che livello con ciò che i manuali dicono. E con una serie di operazioni reiterate, quindi di domande che vengono rivolte agli studenti, si fa in modo che gli studenti si allineino in qualche misura non tanto alla precisa formulazione verbale, ma alla comprensione concettuale propria dei manuali. Come potete intuire, si tratta di qualcosa di piuttosto avanzato che ha ispirato molte ricerche a livello educativo. Ad esempio, una collaborazione fra IBM e Pearson, che è uno dei massimi gruppi mondiali che si occupano di educazione, aveva ipotizzato la costruzione di un sistema che aveva chiamato Watson Tutor per inserire all'interno dei manuali tradizionali posti online delle modalità appunto di dialogo con gli studenti che li guidassero a comprendere sempre di più e a rispondere in maniera sempre più profonda ai problemi che venivano formulati. La verità però è che c'è tutta una serie di problemi che adesso affronteremo. Tutti i sistemi di tutoring basati sul dialogo a cui ho accennato non sono mai diventati in realtà dei prodotti disponibili al grande pubblico. Anzi, nell'ottobre del 2022, Wayne Holmes e Ilka Tuomi, che sono fra i massimi studiosi mondiali di questi argomenti, scrivevano lapidariamente al termine di un breve paragrafo con cui liquidavano questa questione: non siamo stati in grado di individuare attualmente esempi commerciali disponibili di sistemi di tutoring basati sul dialogo. Ma perché? Il problema più importante non è la difficoltà di creare dei sistemi dialoganti che fingano di essere umani o che superino il test di Turing, quanto piuttosto che siano in grado di non dover dipendere da una continua immissione di risorse per l'apprendimento da parte degli umani, in base a cui costruire modelli adeguati delle discipline che aiutano ad apprendere. E sebbene l'utilizzo poi di algoritmi di apprendimento automatico allenati in base ai dialoghi passati tra macchine e studenti abbia migliorato la qualità delle risposte che questi sistemi sanno dare, mancava almeno fino a poco tempo fa un tassello fondamentale per rendere realmente efficaci ed efficienti i sistemi di tutoring basati sul dialogo, ovvero sia l'intelligenza artificiale basata sui modelli di linguaggio di grandi dimensioni. Come tutti sapete, il primo sistema a raggiungere una qualità sufficiente a renderlo disponibile sui mercati mondiali è stato GPT di OpenAI. Se avete esplorato anche solo per gioco lo strumento pubblico che ha fatto conoscere al mondo l'intelligenza artificiale generativa, ovvero sia ChatGPT, si tratta di una forma di intelligenza artificiale basata su reti neurali artificiali che sono modellate su come funziona il cervello umano e che sono in grado di fornire almeno due opzioni basilari fortemente innovative e utili a migliorare i sistemi di tutoring basati sul dialogo. Primo, la possibilità di ricercare nell'enorme deposito di informazioni costituito da internet qualsiasi risorsa utile ad apprendere gli argomenti di cui vi è traccia nella rete stessa. Sapete che GPT ha una cosiddetta data di cutoff, cioè oltre la quale non è più stato allenato con i dati provenienti da internet, che è il settembre del 2021, ma comunque con tutto ciò che gli è stato inserito fino al settembre 2021 può costruire una marea di risorse per l'apprendimento. In secondo luogo, ha una capacità di generare dialoghi sempre originali basati su un'analisi semantica senza precedenti degli input che noi tutti forniamo. Dunque non sorprende che già a partire da GPT-4, che è stato lanciato il 14 marzo di quest'anno, sia stato possibile integrare in consolidate piattaforme per l'apprendimento un vero e proprio sistema socratico. Le prime due ad averlo fatto ufficialmente sono state Duolingo e la Khan Academy. Duolingo è una piattaforma educativa online che offre corsi di apprendimento delle lingue e nella sua versione a pagamento denominata Duolingo Max, questa nota piattaforma incorpora GPT-4 con almeno due funzionalità. La prima è detta spiega la mia risposta e fa sì che il sistema aiuti a chiarire perché una risposta fornita dallo studente è giusta o sbagliata. La seconda è detta funzione gioco del ruolo ed è pensata per consentire agli studenti di esercitarsi nelle conversazioni della vita reale ricorrendo a personaggi simulati dall'intelligenza artificiale. La Khan Academy invece è una piattaforma educativa online senza scopo di lucro, fondata nel 2008 da Salman Khan, e la sua missione principale è fornire un'istruzione gratuita di qualità in tutto il mondo e rendere l'apprendimento accessibile a tutti. La versione della Academy potenziata da GPT-4 comprende un assistente virtuale che si chiama Khanmigo, che è un vero e proprio assistente socratico attivabile per risolvere i problemi e le attività proposte dalla piattaforma stessa, al fine di acquisire padronanza dei vari argomenti. In conclusione, dunque, grazie a questi modelli si incomincia veramente ad avere una possibilità di realizzare il sogno dei sistemi di tutoring basati sul dialogo. Ma quali sono i loro pregi e difetti, i vantaggi e i limiti di tali sistemi? Dunque, partiamo che al di là del fatto che per ora sono applicati solo in qualche campo molto limitato e non sono dei veri e propri sistemi globali universalizzabili in maniera semplice all'apprendimento di qualsiasi cosa. Però partiamo da alcuni studi. Già i chatbot di per sé potenziati dall'intelligenza artificiale aiutano ad aumentare di parecchio la motivazione, al punto che si calcola che migliorino almeno del 25% la ritenzione degli argomenti appresi rispetto a quanto accade nelle app tradizionali basate su quiz con risposte chiuse e reiterate. Questo perché fra le altre cose, oltre a coinvolgere in un dialogo, danno un feedback costante. In secondo luogo, tutti questi strumenti, e per questo sono detti socratici, si basano sull'idea che sia necessario compiere un certo sforzo per costruire dei modelli di apprendimento e non solo per riceverli da una lezione frontale. E questo, come sapete, è una delle cose fondamentali. C'è uno sforzo buono nell'apprendimento, che è lo sforzo che facciamo e che ha dei riscontri a livello cerebrale quando siamo noi a costruire delle ipotesi, delle modalità, dei ragionamenti. Inoltre, paradossalmente, se poi queste non ci si innamora troppo di costruire queste applicazioni in maniera super estetica, super bella, ma in realtà la loro interfaccia utente viene minimalizzata in modo che al centro ci sia il contenuto e non tutti i fronzoli, e a quel punto lì, oltre ad aumentare lo sforzo utile, il carico cognitivo intrinseco, si riesce in realtà a ridurre lo sforzo inutile, tutto ciò che invece comporta solo uno spreco di energie da parte di colui che apprende. Riguardo ai limiti, un primo elemento generale che diversi studi hanno rilevato è che, a differenza di quanto riscontrato nel corso di molti anni, perché i sistemi intelligenti di tutoring di cui ho parlato l'altra volta hanno alle spalle una marea di studi, i risultati di quanto accade all'apprendimento utilizzando i sistemi dialogici sono piuttosto scarsi fino ad ora e vanno decisamente approfonditi. Non è ancora molto chiaro se, come e perché questi strumenti aiutino davvero. Un secondo limite è dato dal fatto che il dialogo tra un tutore e uno studente non è fatto solo di parole scritte. Il dialogo è fatto di inflessioni, emozioni, contesti. E sebbene i più ottimisti pensino che l'intelligenza artificiale riuscirà ad emulare gli umani in tutte queste cose, insomma, siamo ancora piuttosto lontani dal poterlo fare. Un terzo problema è dovuto al fatto che il ricorso a un apprendimento puramente esplorativo, senza cioè la somministrazione di materiali e risorse da parte di un esperto e soprattutto senza anche uno stimolo diretto che venga dall'esperto, non solo quando lo studente ha l'iniziativa, rischia in ultima istanza di indebolire la qualità globale dell'apprendimento rispetto a ciò che avviene se si utilizzano diverse modalità insieme che tengono presente di diversi fattori. Quarto e ultimo limite dei sistemi di tutoring basati sul dialogo è che solitamente non consentono una meticolosa analisi dei dati relativi all'apprendimento, anche se però questo, va detto, è piuttosto un limite ideologico e non strutturale, cioè è semplicemente che chi ha costruito questi sistemi fino ad oggi non aveva la stessa mentalità di chi costruiva i sistemi intelligenti di tutoring vecchia maniera. Dette tutte queste cose, è chiaro che laddove i futuri sistemi di tutoring riusciranno a unire le migliori qualità dei sistemi intelligenti di tutoring e dei sistemi di tutoring basati sul dialogo, non pochi dei difetti degli uni e degli altri verranno notevolmente mitigati, mettendo in questo modo nelle mani dei docenti e dei formatori di ogni genere e livello uno strumento veramente prezioso per il loro ruolo e la loro funzione, che rimarranno imprescindibili e insostituibili, anche se ovviamente cambieranno. Ma su questo torneremo in una delle prossime puntate. Grazie per l'ascolto e a presto.